Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono, una nuova puntata anche oggi con circa mezz'ora a nostra disposizione. Arriviamo come sempre fino alle notizie, al giornale radio delle 13 per parlare di cibo, cucina, di cose buone che mangiamo oppure beviamo a volte. In effetti oggi parleremo proprio di cose che beviamo, che vengono miscelate, shakerate, insomma parleremo di un cocktail bar e tra poco vi svelerò chi è il nostro ospite di oggi. Prima di iniziare la puntata vi ricordo soltanto che se volete ritrovare le passate puntate di C'è di Buono, i podcast si trovano sul sito radiopopolare.it ma anche sulle principali piattaforme dedicate appunto ai podcast, e se volete scrivermi per consigli, critiche, suggerimenti, proposte, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Come vi dicevo sulla sigla, in questa puntata parliamo di mixology, parliamo di cocktail, parliamo soprattutto di un luogo di Milano che ha una storia ormai pluridecennale, dato che, se non sbaglio, è stato inaugurato nel 2002. Il fondatore è oggi in studio con noi. Parliamo di un luogo che si chiama Rita e Edoardo Nono ne è appunto il fondatore. Grazie di essere con noi e benvenuto ai microfoni di Radio Popolare, Edoardo.
Inizio salutando te, salutando tutti gli ascoltatori qui presenti, come ecco. Si dice, in contemporanea.
Sintonizzati con noi.
Benvenuti a Rita, come diciamo sempre noi, che ovviamente è un luogo d'accoglienza, si è aperto da tutti questi anni. Forse il vero segreto è più l'accoglienza che il prodotto. Il prodotto è centrale,
certo.
È fondamentale. Ed è sempre stata un po' la mia fissazione, al punto di diventare scontato il fatto che il prodotto debba essere eccellente. E quello è una pratica quotidiana. Invece la questione dell'accoglienza è una cosa più spinosa, e il fatto di fare accoglienza coinvolge tutte le persone che ci lavorano.
Certo.
E noi siamo una piccola azienda, anche perché ne abbiamo due.
Esatto, c'è anche Rita Tiki's Room, giusto?
E tanti ragazzi, tanta formazione, è un bel mondo.
Parto però facendo un passo indietro anche rispetto a questa data, dicembre 2002, se ricordo bene.
Dicembre 2002, sì.
Quando avete aperto il Rita, e mi ricollego proprio anche a quel piccolo concetto che poi invece è molto grande con cui introducevi la tua presenza, questa idea dell'accoglienza che è sicuramente un fatto non banale nel momento in cui ci si occupa di, ad esempio, avere un cocktail bar, però io credo anche che sia in qualche modo qualcosa per cui bisogna essere almeno in parte portati. Non dico che debba essere una vocazione, però l'idea dell'essere capaci, del divertirsi, del godere, del piacere dell'accoglienza non è una cosa scontata. Per te come è entrata questa cosa nella tua vita?
Invece tu hai usato una parola assolutamente centrata, che è quella della vocazione. Il lavoro che faccio io, fatto a livello professionale per così tanti anni, richiede una componente vocazionale molto forte. E io ho avuto la fortuna di trovarmici, che l'ho fatto come tutti quelli che iniziano. Gran parte di quelli che iniziano a fare questo lavoro lo fanno senza arte né parte, lo fanno per arrotondare.
Certo.
Ma la grande fortuna che ho avuto io è stata quella di trovarmi immediatamente nel posto giusto e sentirmi nel posto giusto.
E qual era quel posto?
Ma questo era un locale della provincia di Varese che si chiamava Il Passatore, non esiste neanche più, ed era un tennis club con American Bar, posto anche un po' sciccosetto.
Ok.
Questo da un punto di vista può sembrare un po' limitativo, in realtà la proprietà aveva le idee molto chiare, e questo per me è stato importante, perché quando sei molto giovane hai bisogno di qualcuno che ti inquadri un pochino, no? Per non sfuggire, diciamo, per non cedere alle proprie debolezze. E loro sono stati molto severi, molto bravi, era un locale ben organizzato, ma si tratta di lo stile di lavoro, la tipologia di lavoro è veramente ancestrale rispetto a quello che è il cocktail bar oggi. Però aveva una bella impostazione di testa, ecco. E questa cosa qua è stata una bella partenza, ma soprattutto io, nonostante una timidezza mostruosa, che è stato un po' il mio grande dark side, no? Da combattere, certo. E sul quale questo al lavoro mi ha aiutato tantissimo. Nonostante questo, dicevo, lì ho capito che quella era proprio la mia cosa, cioè mi apparteneva. E lì sono partito con quel mio percorso di studio e lavoro, mm-hmm. perché è un lavoro in cui devi studiare moltissimo.
Certo.
E mi sono costruito una carriera.
E il momento in cui ti sei sentito pronto ad un passo, anche in questo caso, per nulla banale, come aprire un tuo locale, dicevamo dicembre 2002, quali erano i tuoi pensieri, le tue aspettative, ma soprattutto quanto era definito per quello che poi è stato e diventato nel corso degli anni il progetto del Rita quando avete tagliato il nastro?
Ahimè, adesso ti devo dire quanti anni ho.
No, poi anche secondo me girarci
perché,
intorno.
Vabbè, diciamo che quella prima esperienza di cui ti parlavo è del 1985.
Ok.
E io poi ho continuato a lavorare e studiare perché stavo studiando telecomunicazioni, cose di ITIS, una volta si chiamavano ITIS. E ho finito il mio percorso di studio e ho immediatamente lasciato quel mondo per partire e iniziare a fare stagioni. E da lì è iniziato un percorso molto bello, molto lungo, che mi ha portato in giro per l'Italia, in giro per il mondo, mm-hmm. ho fatto tanto estero.
Okay.
Ho fatto anche un anno sulle navi da crociera negli Stati Uniti.
Okay.
Sono tornato in Italia e ho lavorato per in varie situazioni per conto terzi. Ho studiato management alberghiero a Rimini, all'Università di Rimini, in un bellissimo corso fatto grazie ai fondi europei con la Ecole Hotelier di Losanna. Mm-hmm. Quindi mi sono perfezionato e ho anche cambiato, per un periodo ho anche cambiato un po' settore, perché sono andato a lavorare in Four Seasons a Milano, dove sono stato in Food and Beverage Management, quindi una parte più di approccio tecnico.
Sì. No?
Però poi, come diceva il mio amico Paolino, mi mancava traca, 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 quel rumore dello shaker meraviglioso, che tu conosci, tacca, tacca, è una cosa bellissima, mi mancava tanto e io sono sempre stato un animale da bancone, per cui a un certo punto ci sono ricascato in pieno. Ho lasciato il Four Seasons, sono andato a lavorare in un locale a Milano che ormai non c'è più, purtroppo, che secondo me era una bella alternativa al Juleps di via Torricelli, che tu ti ricordi sicuramente, perché mm-hmm. qualche primavera ce l'hai anche tu.
Ah, sì.
Un altro luogo di eccellenza al Juleps, che purtroppo non esiste più. E poi, essendo lì sul Naviglio, ho incominciato a guardarmi intorno e finalmente ho trovato il posto da aprire. Ma io avevo le idee chiarissime.
Cosa avevi in mente? Quali erano diciamo, i punti cardinali di quel progetto?
Erano degli anni in cui stava cambiando molto la miscelazione.
Mm-hmm.
E, c'era una miscelazione molto diffusa grazie a un approccio di Vinicio Valdo, che è quello che, per capirci, aveva fatto il Milano, il Royalto, e aveva portato l'Happy Hour, l'aperitivo, a Milano, che ovviamente è stata una distorsione della realtà, con questi buffet pantagruelici e un servizio un po' particolare, molto all'americana. I locali erano tutti più o meno impostati in quel modo, in quel periodo.
Certo.
Vinicio ha avuto ha dato un grande contributo in realtà alla crescita del mondo della miscelazione, partendo da Milano con il contagio, come sempre succede, no? Milano è un po' l'epicentro e poi pian piano si va verso le province. Roma arriva tanto dopo di solito. Adesso le cose si stanno livellando, ma anche perché è cambiata la dialettica,
mm-hmm.
nel mondo del bar e nel mondo anche della, se vuoi, della costruzione, della creazione, sia dei cocktail che dell'impostazione dei bar. Internet ha piallato tutto. No?
Certo, certo.
E invece allora ci voleva molto più tempo per trasmettere un pensiero, però Milano si stava massificando su quel concetto del buffet, della miscelazione all'americana. Io dico sempre TGI Fridays. TGI Fridays è una catena americana che aveva standardizzato la miscelazione con questi bicchieroni, si chiamano rock glass, no? Questi bicchieroni dove addirittura si shakerava direttamente nel bicchiere dove bevevi, dimensioni molto grandi, colorati, fettona di melone sopra, ecco, per capirci. Tu ridi perché li hai visti.
Sì.
che ovviamente erano un errore, no? In senso tecnico, erano un'esagerazione, la gente beveva il margarita frozen alla fragola con l'aperitivo, che è una contraddizione in termini, però il vantaggio e il grande effetto positivo che hanno avuto questo tipo di esagerazione è che hanno massificato l'approccio del cliente medio, che allora beveva probabilmente il Campari 2 col bianco nel bar di provincia, alla miscelazione.
Sì.
Okay. A noi quello che mancava, noi dico io perché insieme al mio ex socio Gianluca Chiaruttini, che ancora lavora in questo settore, mi ha scelto un profilo molto più morbido, bar diurno, è bravissimo, però vuole fare le sue cose, un pochino più tranquillo, poi lui piace tanto la cucina. Però noi due come barman molto appassionati volevamo il prodotto al di sopra di tutto, le spremute fresche, che oggi sono scontate, che non c'erano proprio, si faceva tutto con le bustine di Natis, Nat King, questi prodotti tremendi liofilizzati che davano tutti lo stesso sapore, gli sciroppi fatti in casa, le bottiglie di qualità alta, che erano gli anni dei mischioni, dei travasoni, la gente continuava a dire io non posso più bere tequila, sto male, in realtà perché aveva bevuto prodotti sofisticati che ovviamente poi ti lasciano per fortuna nella memoria del cervelletto, ti danno quella protezione che ti dice non
meglio
fare
di
più
no.
Cazzate, bravo, fermati. E quindi siamo partiti proprio con le idee chiarissime, prodotto, miscelazione classica, contaminazioni tropicali, infatti io mi sono ispirato a un grandissimo che è Charles Schumann, dello Schumann's Bar di Monaco, che ha scritto dei libri molto belli che qualunque bartender, diciamo, agli approcci, agli esordi dovrebbe leggersi, perché rappresentano veramente un'ossatura scritta in tempi non sospetti, quando ancora la ricerca non era arrivata al livello che è arrivata oggi, no? Poi sono arrivati gli americani, hanno fatto tanto studio, e abbiamo un sacco di libri recuperati, anche ripubblicazioni di grandi classici come la Jerry Thomas del 1862, adesso ho detto una cazzata, comunque 60 qualcosa, ecco, erano gli albori, ma noi avevamo le idee chiarissime sul prodotto, ci è voluto tanto, siamo in una vietta laterale, il Rita non è mai stato fronte Naviglio, in una zona del Naviglio che allora non era nemmeno quasi presa in considerazione, ci abbiamo messo un sacco, però questa cosa in un periodo in cui non si faceva pubblicità ai bar, non c'era Instagram, non c'era, la comunicazione era reversa, era figo essere nascosti, era figo essere scoperti,
certo,
e quindi certo. C'erano un sacco di personaggi che avevano proprio il gusto di andare a cercare il bar, e poi ovviamente quelli diventavano i tuoi cavalli di Troia, perché andavano in giro dicendo c'è un posto fighissimo, devi andare, e Rita per un sacco di anni è stato insieme underground e super super vibrante.
Sono passati quasi 25 anni, l'anno prossimo sarà il vostro 25esimo compleanno. Quanto è cambiato il Rita, che tra l'altro appunto ha poi gemmato, anche credo grazie poi all'arrivo di una nuova socia che è Chiara Buzzi, con cui oggi condividi la gestione del Rita Tiki's Room, insomma è nato anche uno spin-off. Oggi di quella idea cosa è rimasto e che cosa si è aggiunto nell'identità e negli obiettivi di un posto come Rita?
Allora, è rimasto tutto, perché quella ossatura per noi è il fondamento.
Certo.
Ci siamo arricchiti di quello che succedeva nel mondo proprio dal punto di vista prodotto, di contaminazioni, di nuove idee, di nuove tecniche. Il mondo del bar è cambiato tanto in questi anni e tutti noi ne abbiamo giovato. Poi se vuoi facciamo un po' un piccolo excursus su quello che è il percorso nel mondo, no? Del
certo,
bar, che è cambiato
certo.
Tantissimo ed è molto interessante. E noi abbiamo cercato di mantenere il timone a dritta dal punto di vista della coerenza. Contaminarci senza esagerare, perché io non sono mai stato uno sperimentatore, sono sempre stato uno che cercava molto la solidità e la fruibilità, anche il fatto che il cliente non dovesse particolarmente perderci la testa per comprendere una cosa, no? e quindi sicuramente perdi un po' di mistero, però ne guadagni in fruibilità tantissimo. E ovviamente il Rita è stato frutto di costanti aggiornamenti. Io paragono sempre, mi piace molto il parallelo automobilistico Ferrari contro Porsche. Ferrari innova facendo modelli sempre all'avanguardia, completamente diversi l'uno dall'altro, no? Che ti portano nel mondo Ferrari senza che tu possa avere una reminiscenza del passato. Invece Porsche da 60 anni evolve un modello straordinario che è la 911 e ne fa un'icona eccezionale, no? Che si continua a migliorare, mm-hmm, se possibile. Anche qua ci sarebbe molto da dire. Anche lì si vede i tuoi 50 anni, no? E che conosci le Porsche raffreddate ad aria.
Certo.
Comunque, questo è un po' il concetto, okay. Il miglioramento costante.
Il miglioramento costante senza dover ogni volta reinventare qualcosa di nuovo e cambiare completamente il contesto di riferimento.
E la clientela è molto articolata perché va da ragazzi veramente giovani, mm-hmm, io ho i ventenni che vengono, sì, e che ne godono, anche perché siamo rimasti a livello di prezzo abbastanza abbordabili, chiaramente, okay, tutto si è alzato, non si, ma può, certo, dire, anche perché è un momento in cui ci sono... c'è un'esplosione dei locali low cost a Milano, cioè di posti dove c'è pochissimo servizio, il prodotto non è neanche malvagio, ma hanno scelto dei tagli di prezzo molto molto basso,
sì,
e stanno funzionando perché la gente ha pochi soldi in tasca e questo è giusto. Però diciamo nel panorama dell'eccellenza, del servizio, di quel tipo di coerenza estetica, musicale, di accoglienza, di percorso che tu fai fare al tuo cliente all'interno del locale, il Rita è rimasto economico. E questa cosa qua avvicina molto anche le generazioni più giovani e allo stesso modo è molto bello vedere anche persone molto più grandi che continuano a goderne.
In poche parole e cercando di, insomma, spiegarlo il più possibile ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, qual è la differenza tra il Rita e il Rita Tiki's Room?
Il Rita Tiki's Room è uno spin-off tiki tropicale. Tiki è uno stile di miscelazione nato in America alla fine del proibizionismo per mano di un signore che nel periodo del proibizionismo non poteva lavorare in America, è andato in giro per i Caraibi, ha raccolto un sacco di esperienze, tra cui la più importante è quella a Cuba, alla Floridita, dove lavorava Costante Ribalagua Vert, che è quello che ha inventato il daiquiri. È tornato in America con tutte queste sue, diciamo, suggestioni prese dai Caraibi, dove lui era un viaggiatore, un lavoratore, un collezionista di oggetti, di appunto di tiki, di sculture polinesiane e quant'altro, e ha riportato i Caraibi a Los Angeles, a Hollywood, nel 1933, facendo un locale dove la sensazione entrando era quella di trovarsi proiettato in una situazione completamente diversa, che lui definiva l'escapismo, no? Se tu non puoi andare nei Caraibi, te li porto io. E questo signore ha avuto un'idea fantastica perché è stato uno dei precursori del concetto della fusion, che anche sulla cucina lui ha mischiato cantonese e polinesiana per comodità, perché aveva un ristorante cantonese sotto il bar, quindi era una gran paraculata, come si dice, però c'era un'idea fantastica dietro, e il tiki si è sviluppato poi negli Stati Uniti ed è diventato uno dei movimenti trainanti della miscelazione fino agli anni 70, diventando così tanto, diciamo, applicato e praticato da diventare poi a un certo punto da sputtanarsi completamente, perché poi è chiaro che quando tutti vogliono fare una cosa si impoverisce, i prodotti industriali e le cose così. Ma lui aveva avuto questa idea geniale. Io ero sempre stato affascinato da questo mondo, l'avevo praticato negli Stati Uniti sulle navi da crociera, perché avevamo proprio un tiki bar a bordo, poi un posto bellissimo che ho sempre nel cuore, che oggi lo guardo è bruttissimo, ma allora mi sembrava bellissimo, che è il Luau Larris all'isola di Catalina.
Wow.
È un posticino, forse sai, lì c'hai questo grande pier davanti, no? Questo grande pontile all'americana, sì, e il locale è fatto tutto in paglia, tutto così, e alla mia tenera età dei 23 anni mi sembrava straordinario.
Ci credo.
E me lo sono portato dietro questa idea, appena avuto l'occasione l'ho buttata dentro in questo locale e abbiamo fatto insieme a Chiara Buzzi, che è stata fondamentale per me, poi spieghiamo anche magari un pochino di più, abbiamo aperto Rita Sticky Room e ha funzionato molto bene.
Te lo faccio spiegare subito in che modo questa nuova compagna di strada ha aumentato anche, diciamo, la vostra capacità di parlare magari a pubblici diversi, di arricchire il progetto.
Chiara Buzzi innanzitutto è una persona eclettica in una maniera incredibile, con 100.000 interessi e un'energia inesauribile, che ovviamente, siccome io comincio ad avere una certa età, è molto importante avere questa iniezione, questo traino, e mi affanno correndo dietro a Chiara Buzzi ed è impossibile starle dietro, anche a piedi. Se lei cammina molto più veloce di me, di te e di chiunque altro.
Certo.
E Chiara ha sposato questo progetto con grande entusiasmo. Lei è una grandissima comunicatrice, a differenza mia, che, come ti ho detto all'inizio, ho avuto a che fare con la mia timidezza tutta la vita. Dietro il banco si annulla, però fondamentalmente fuori dal banco ritorna in un certo modo, e che poi si trasforma in pigrizia, no? Che,
certo, sì.
Invece lei è stata questa grande comunicatrice che ha iniziato a far vedere il lavoro del Rita e del Tiki anche al di fuori della cerchia della nostra clientela, quindi in un mondo molto più ampio. Lei ha portato Rita verso l'esterno, ha fatto conoscere Rita. Forse è il motivo per cui mi intervisti, è anche questo, perché se non ci fosse stata Chiara Buzzi io non sarei stato in un certo tipo di dinamiche e probabilmente non avremmo mai raccontato questa storia.
Prima di salutarci, dato che ascoltarti è invece molto interessante, te lo confermo e non te lo dico per piaggeria, ma invece purtroppo i tempi della radio sono sempre quella cosa lì. Volevo assolutamente approfittare della tua competenza, della tua esperienza, per chiederti quanto oggi è cambiato il panorama della miscelazione, proprio anche semplicemente dell'abitudine di andare in un cocktail bar rispetto al giorno in cui hai aperto il Rita. Davanti a te, diciamo, circa 25 anni di spazio temporale. Oggi quali sono secondo te le cose che sono cambiate di più e anche quelle che ti interessano maggiormente della situazione attuale?
Oggi come oggi la gente beve in proporzione meno.
Uh-huh.
C'è un approccio più consapevole, c'è un approccio leggermente più salutista,
sì.
E c'è un approccio qualitativamente infinitamente più alto.
Okay.
Quindi la gente ha imparato a bere e sa quello che vuole bere. È una cosa che mi aveva stupito del mondo anglosassone, questo know-how trasversale. Io mi ricordo questa signora, secondo me ultra ottantenne, salire sul bancone e chiedermi un Planter Sponge con il Myers in America, ok? Quindi lei sapeva la ricetta, era la sua ricetta del cuore,
sì.
E lei lo voleva fatto con un certo tipo di rum. Quindi questo ti spiega come nella cultura anglosassone la miscelazione, il cocktail, è quasi importante, o comunque sedimentato allo stesso modo che la cultura della cucina da noi, okay? la cultura del pomodoro. Io la chiamo così perché quello che mi mancava di più quando ero negli Stati Uniti era quel dolce salato meraviglioso del pomodoro, invece là è tutto solamente dolce, e dopo tanto che ci stai. E quindi la nostra clientela si è evoluta tantissimo, ha fatto un percorso anche, se vuoi, in cui ha piano piano anche imparato che l'aperitivo non è quello che mangi ma è quello che bevi,
sì.
Perché per un periodo quella stortura del buffet aveva portato la gente a dire l'aperitivo qua non è buono, pensando a quello che mangiava, non a quello che beveva, ed era una contraddizione. E quindi oggi è molto più preparata, è molto più aperta verso nuovi sapori, conosce il vino molto di più, soprattutto le nuove generazioni, con l'estremizzazione dei vini naturali, ma anche quella un giorno la ringrazieremo, perché ha portato il palato verso nuove vette che molti di noi non comprendono, io per primo, non sono un grande fan o non li capisco tanto bene, ma perché non mi ci sono dedicato, però tutte queste estremizzazioni poi portano a dei risultati interessanti in termini proprio di quello che rimane.
Certo.
E quindi la clientela di oggi è più esigente, beve meno, beve meglio, e beve anche l'analcolico nello stesso modo, cerca l'analcolico con lo stesso interesse con cui cerca l'alcolico, e vedi che piano piano si va a distillare l'esigenza del cliente, che è sempre più quella dell'ospitalità piuttosto che del prodotto. Il prodotto diventa il filo conduttore, ma senza un ambiente e un'atmosfera ospitale piacevole si perde tutto il concetto, no? Quindi anche oggi quando vedi le macchine che fanno i cocktail sono delle cazzate pazzesche, perché la gente cercherà sempre un locale dove hai un intrattenimento personale, una relazione e la possibilità di stare in mezzo alla gente.
Allora, avrei altre 7 domande. Facciamo così: l'anno prossimo c'è il 25enne del Rita, torni e facciamo la seconda parte.
Io non riesco a concentrare più di tanto quando parto con i miei racconti.
E allora abbiamo un appuntamento per la seconda parte di questa intervista. Grazie a Edoardo Nono intanto di averci raccontato un pezzo almeno importante di questa storia del Rita Cocktail Bar.
Allora, buona domenica e buon aperitivo a tutti.
Grazie.
Ciao Nico.
Ciao Edoardo. Grazie. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, io vi do appuntamento come sempre a domenica prossima dalle 12.30 alle 13, c'è di buono su Radio Popolare, tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio, ciao da Nicolo Vecchia.